Vogliamo parlare di Veneto, vogliamo parlare di venetisti, anche alla luce dei recenti arresti di 24 indipendentisti veneti accusati di terrorismo. Ne parliamo con Emanuele Del Medico, attivista della Biblioteca Anarchica Giovanni Domaschi, nonché autore di un libro dedicato all'estrema destra veronese, all'estrema destra cattolica veronese, dal titolo All'estrema destra del padre. Un compagno che ovviamente ha un punto di vista privilegiato, perché ci parla da quella Verona che è stata la fucina di una sorta di neoleghismo, quello rappresentato dal sindaco Tosi, anche perché molto rappresentato dai media. Ma questa macchinetta forse si sta incrinando. Ma cominciamo dai venetisti. Buongiorno Emanuele.
Ciao, ciao a tutti.
Cominciamo dalla vicenda che ha attraversato un po' le cronache, poi cerchiamo un po' di attraversare questo Veneto profondo, che forse sta cominciando a diventare un po' un enigma per chi guarda da fuori.
Sì, premetto che alla faccia del privilegio di trovarsi in una città sì difficile come quella di Verona. Comunque, rispetto a quello che è successo, verrebbe da dire nulla di nuovo sotto il sole padano, visto che questi si rifanno ai motti insurrezionali del 9 maggio del 97, quando c'era stata quando il famigerato primo tanco era arrivato fino a Piazza San Marco. Guarda, risulterebbe fin troppo facile liquidare i 24 come un baraccone, come degli indipendentisti facenti parte di un'armata Brancaleone particolarmente kitsch. In realtà loro sono una sorta di punta dell'iceberg, una specie di avanguardia di una concezione piuttosto regressiva ed escludente, che ha sempre avuto come rappresentante legale, ufficiale, la Lega Nord, ma fino a poco tempo fa. Allora, queste estremizzazioni di un pensiero secessionista adesso trovano fiato e trovano coraggio grazie al fatto che appunto la Lega, anche a Verona, seppur mantiene il suo zoccolo, insomma, duro d'orgoglio padano, comincia a mostrare il fianco a delle critiche e a un problema di consenso. Quindi, come la Lega aveva occupato gli spazi lasciati liberi dalla Democrazia Cristiana nel Veneto, la grande balena bianca, così oggi questi gruppi che si richiamano anche agli archetipi su cui ha fondato il proprio consenso elettorale la Lega Nord vengono recuperati in nome di una purezza identitaria che è stata in qualche modo tradita dal movimento prima e dal partito Liga Veneta, Lega Nord, adesso appunto in difficoltà. Quindi rispetto ai venetisti, che dire, si pesca sempre nello stesso brodo, no? Nello stesso brodo acculturale, se mi passi il termine. Questa lega degli uomini spaventati, come qualcuno l'ha definita, che in nome di un'indipendenza che è fondamentalmente legata a una questione di mera rivolta fiscale, di obiezione fiscale, la questione centrale insomma economica, sono gli schei che hanno sempre i soldi, quindi, che hanno sempre mosso gli intenti politici di certi ambienti, che a loro volta però sono collusi con le dovute distinzioni, perché il movimento dei Forconi, l'Alife, gli indipendentisti de Socca, Puri e altre frange hanno delle differenze al loro interno, però diciamo che tutto sommato vengono accomunati da radici cosiddette appunto identitarie che si possono in qualche modo anche associare a una destra eversiva. Franco Rocchetta, secessionista della prima ora, che appunto è fra gli arrestati, ex parlamentare, è colui che ha fondato la Liga Veneta insieme alla moglie Marilena Marin, e Rocchetta proviene da un sottocultura che è quella della destra radicale. Ex esponente di Ordine Nuovo, è stato anche tra quelli che hanno accompagnato in viaggio d'affari i Rauti, Delle Chiaie, Mario Merlino nella Grecia dei colonnelli nel 68 per un viaggio di istruzione sulle tecniche di infiltrazione. Quindi come volevasi dimostrare anche rispetto a quello che scrivevo diversi anni fa, ormai 10 anni fa, nel libro dedicato alla destra radicale e agli integralismi cattolici, il filone individuabile in cui si può poter collocare una griglia a questi personaggi è quello del neofascismo, se non del neonazismo, dell'integralismo cattolico e del secessionismo leghista. Questo è un po' il quadro.
Una cosa che peraltro, voglio dire, era già nel DNA della Lega, pensiamo alle numerosissime liaison con esponenti dell'estrema destra, la lunga liaison con Forza Nuova, a personaggi che, per quanto sputtanati, momentaneamente persino sospesi, come Borghezio, quando fece dichiarazioni entusiastiche nei confronti del neonazista norvegese che aveva assassinato una novantina di giovani esponenti del suo partito socialdemocratico del suo paese. Però, nonostante tutto questo, le collusioni, anche proprio le linee dirette di filiazione con l'estrema destra sono evidenti. Forse quello che emerge nella parabola, quella che è stata la parabola leghista, è quello che lo stesso Borghezio, in un fuori onda di qualche anno fa, confessò candidamente durante una riunione di indipendentisti nizzardi, esponenti di Nissa Rebela, ai quali disse: beh, l'essenziale è che voi vi muoviate come se foste una forza moderna, europea, una forza che non dimostri le proprie collusioni con l'estrema destra, ma in questo modo potrete essere sempre gli stessi, sempre quelli di sempre. Quelle affermazioni di Borghezio fecero una grande eco in Francia, non a caso ne parlarono i principali quotidiani, ne parlarono i principali TG, e su Antenne 2, che è una delle maggiori TV francesi, ci fu un amplissimo dibattito. Ovviamente, per chi volesse vedere queste, sentire queste affermazioni, non avesse voluto sentire parlare, è obbligato ad andare su YouTube, perché allora la Lega era partito di governo e non se ne poteva parlare. Quindi in Italia si è avuta sempre una percezione distorta di quanto intimamente, profondamente legata all'estrema destra fosse la Lega, sia con legami materiali come quello che hai descritto tu di Rocchetta, o quelli che sono iscritti nel passato di Borghezio, sia quelli proprio di contenuto effettivo, in cui le vicinanze sono più che tangibili. Ma fatta questa parentesi, torniamo alla vicenda di questi venetisti.
Sì, guarda, volevo semplicemente, assolutamente d'accordo sull'analisi che hai fatto e sulla figura di Borghezio. Da Verona abbiamo, a parte appunto che tra i 24 che hanno preso con le mani nel sacco, 7 provengono da Verona. Bisognerebbe anche fare la distinzione dalla provincia, dalla bassa veronese. Sono tutte persone che in un modo o nell'altro hanno avuto convivenze e connivenze con la Lega Nord, chi si è allontanato, chi ripudia, appunto parlando di tradimento degli alti ideali della Lega Nord, ma comunque diciamo che quello è il terreno. A Verona, appunto, noi abbiamo questa, l'abbiamo sempre definita un po' da 20 anni ormai, un grande laboratorio autoritario, no, delle destre, perché qui hanno avuto spesso come riferimenti tutte le formazioni tradizionaliste cattoliche, c'era una ridda di sigle di tradizionalisti, nonché gruppi dichiaratamente neofascisti, come appunto ricordavi tu Forza Nuova o adesso Casa Pound. Ricordo ad esempio che anni fa Roberto Fiore definiva Verona un po' come la patria per una certa scuola di pensiero e di formazione, anche grazie alle capacità aggregative che loro avevano e in parte hanno tuttora, pescando in quel grande bacino che è la curva sud dell'Hellas Verona. Qui appunto abbiamo il sindaco Tosi, un sindaco che aveva almeno veleità di successo nazionale, ma che in questo momento si trova in difficoltà per appunto ci sono stati insomma degli arresti notevoli, primo fra tutti quello del vice sindaco di Verona nonché delfino di Tosi per una serie di affari poco leciti e guadagni poco leciti nell'ordine di migliaia e migliaia di euro. Tosi appunto adesso ha tentato uno smarcamento da certi ambienti che ha sempre frequentato, lo ricordiamo inginocchiato che pregava con la maglietta voi Sodoma e Gomorra contro le manifestazioni omosessuali promosse queste da sempre appunto dagli amici, gli ex amici integralisti cattolici. Lo ricordiamo a una manifestazione promossa da Fiamma Tricolore in prima fila. Ecco, lui ha cercato in questi ultimi anni di smarcarsi, ma per una questione di profilo politico non gli serviva più essere apparentato con certi ambienti. Tant'è che hanno avuto anche del risentimento alcuni nei suoi confronti. Nonostante ciò, appunto, Tosi rimane una persona che a livello nazionale si dipinge in un modo, a livello locale, primo e unico sindaco condannato per razzismo, se potesse servire a inquadrare il personaggio. Nonostante ciò, appunto, lui ha come esponenti della sua lista, la lista Tosi, personaggi come Andrea Miglioranzi, che adesso è presidente di una delle aziende municipalizzate di Verona, e il suo curriculum parla di essere stato, oltre a membro del gruppo Skin dei Gesta Bellica, famoso perché partecipa a tutti i raduni neonazi italiani ed europei, è stato il presidente del Veneto Fronte Skinhead, e questo è uno degli uomini in vista della lista Tosi. In una delle circoscrizioni a Verona milita sempre, votato ed eletto con la lista Tosi, Marcello Ruffo, esponente locale di Casa Pound, il quale si è ultimamente distinto per delle aggressioni e delle minacce con il coltello in alcuni locali della città. Quindi venetisti e leghisti in qualche modo si spalleggiano, dicono di è un rapporto fondamentalmente di amore e odio, no? del partito nei confronti degli elementi più oltranzisti. Notizia di pochissime ore fa, ad esempio, quella che vedrà probabilmente una manifestazione domenica prossima promossa dalla Lega Nord a Verona a sostegno degli arrestati.
Sì, Salvini ne aveva accennato proprio, esatto, già nell'immediato, poi si attendevano conferme, adesso queste conferme sono arrivate.
Esatto.
Prima di andare avanti con questa nostra chiacchierata, facciamo una piccola pausa musicale.
Thank you.
questa pausa musicale riprendiamo la chiacchierata di poco fa. È un quadro che ci rimanda a quella che era un'immagine tipica dei fascisti negli anni 60 e 70, l'idea i fascisti con il doppio petto, quelli che si presentano con un'immagine rassicurante, ma in realtà i cui contenuti, valori, punti di riferimento, politiche sono quelle di sempre. Ecco, ma qui c'è però un elemento che ovviamente è assente dal fascismo, chiamiamolo così, italiano. C'è l'elemento dell'indipendentismo, un indipendentismo che ad esempio Caldiron oggi sul Manifesto descriverà come diverso rispetto a indipendentismi più antichi, fra virgolette, come quello della Catalogna, di Euskal Herria, quello bretone, parlando di indipendentismi europei, mentre quello veneto lui lo vede come più recente. Ma secondo te questo punto di vista è corretto? Non esiste una sorta di venetismo di fondo che poi fa da substrato culturale a quella che probabilmente può essere descritta anche come una reazione nei confronti di una globalizzazione che inizialmente ha fatto grandi promesse ad una regione come il Veneto, passata dalla grande povertà ad un grande sviluppo, ma che oggi, come dire, sta presentando il conto anche in Veneto?
Guarda, non lo so, io non ne farei una questione esclusivamente cronologica, temporale. Vero è che ci sono dei tentativi di associarsi o collocarsi in quella dimensione di indipendentismo europeo, appunto, che oltre ai corsi, ai baschi, agli irlandesi, ci possiamo anche infilare, non so, i sardi, per dire. La differenza, secondo me, appunto, è proprio culturale, perché è di radice e di collocazione politica, perché l'indipendentismo veneto le espressioni che al momento stanno prendendo piede sono appunto quelle legate a una zona d'ombra di un fronte eversivo veneto che non nasce oggi, nemmeno ieri, ma per dire, i primi secessionisti si ritrovano a metà degli anni 70, il gruppo si chiamava Movimento Autonomo Regione Veneto e può essere considerato un po' l'antenato di tutti i movimenti secessionisti locali. La grossa differenza con altre manifestazioni legate appunto alle istanze federaliste e indipendentiste sono proprio quelle di un profilo politico che pesca in un mondo legato a doppio filo, appunto, a quella che è la storia nera, di cui il Veneto, insomma, ha una tradizione, ha una grossa tradizione. Pensiamo appunto a tutte le organizzazioni, le strategie della tensione, tutte quelle cose, tutti quei personaggi da Franco Freda in giù che hanno attraversato la città e che trovavano nella città probabilmente un terreno fertile. L'indipendentismo locale si nutre anche di questo, con le dovute distinzioni, perché ci sono anche, non so, i puri dell'indipendentismo che vedono nell'autonomia regionale l'unica possibilità di emancipazione, di affrancamento da uno Stato, appunto, che li vessa di tasse, ma appunto la questione centrale, il nodo centrale è che le appartenenze ideologiche sono ben distinte. E anche le rivendicazioni sono rivendicazioni economiche, cioè parliamo di una lega, appunto, degli uomini spaventati, il cui luogo di riferimento, appunto, è il capannone attaccato alla villetta, appunto è il trattore trasformato in sedicente carro armato. Io noto questa differenza con altri movimenti autonomi.
Io ho notato una cosa di immagine, questo, fra virgolette, trattore tanco, no? Che come dire, campeggia oggi su tutti i giornali, campeggiava ieri su tutti i giornali, In realtà non è un trattore, è un escavatore.
È curiosa
questa cosa, perché ho avuto la sensazione che non si sia trattato di un errore banale, ma un voler trasformare tutto questo in qualcosa di ruspante, poco cittadino, molto legato alla terra, cafonesco, ecco, in qualche modo. Perché se è un trattore che si trasforma in tanco, allora quelli che animano questa partita non possono essere considerati vicini alla modernità, espressione della modernità. Mentre se abbiamo di fronte un escavatore, allora le cose cambiano.
Sì, la modernità che fa rima con globalizzazione, la globalizzazione che ha rasato tutto quell'ambiente in cui appunto sono sorte le piccole e medie aziende che hanno fatto il successo del Veneto, considerato locomotiva d'Italia, il cosiddetto nord-est produttivo. Non so se la tua riflessione così raffinata è la stessa che hanno fatto gli indipendentisti quando hanno trasformato l'escavatore in...
No, ma io parlavo di chi osservava, da chi l'ha descritto in questo modo, dei media, che una cosa che mi ha colpito è come ci sia stata la tendenza a minimizzare, ridicolizzare. L'Italia è quella in cui i golpe non avvengono davvero, l'Italia è quella in cui gli estremisti sono da operetta, soprattutto quelli di destra ovviamente, ma qualche volta quando hanno voglia anche altri come gli anarchici. E mi sembra un modo per esorcizzare un po' una paura, no? La paura che la balcanizzazione con tutte le sue feroce possa toccarci, no? Che possa accadere anche da noi quello che è accaduto a quattro passi da casa nostra.
Sì, diciamo che tornando un po' alla questione della Lega come elemento agglutinante di tutto questo fermento, l'ha dimostrato un po' lo scandalo del cerchio magico, il tracollo del regno di Umberto Bossi. La Lega da anni dice una cosa di lotta e di governo, no? Dice una cosa nelle piazze, ne fa un'altra, non solo nei palazzi, ma anche nei bar, nei luoghi appartati dove stringe patti, ma non sono più patti politici, non sono appunto più manie o veleità di secessione, ma sono veri e propri comitati d'affari. A noi un po' questo preme sottolineare dall'osservatorio privilegiato di Verona, che la pericolosità dei secessionisti è inversamente proporzionale alla pericolosità con cui la Lega Nord, dopo l'affare Umberto Bossi, è comunque riuscita a creare, perché localmente Flavio Tosi ha costituito un vero e proprio comitato d'affari, gestito, ha posizionato tutti i suoi uomini nei punti chiave, le poltrone sono state tutte assegnate per questioni di appartenenza appunto alla Lega o alla vicinanza con la lista Tosi, e Tosi ha fatto un passo in più, si è smarcato in tempo da Umberto Bossi e ha voluto creare una lista civica al cui interno non ci fossero solo elementi duri e puri e storici della Lega Nord, ma ci fossero appunto anche personaggi appartenenti a ambienti che paradossalmente con la secessione e con l'indipendenza non hanno nulla a che fare, ad esempio appunto elementi legati al neofascismo locale. Quindi la pericolosità noi la vediamo in questo, nel fatto che da una parte con l'ideologia securitaria, la fobia securitaria, per cui tutti gli editti di Tosi, no, sui divieti, dalle cose più futili e stupide tipo mangiare il kebab per strada, fino appunto al consolidare un potere che è un potere economico, dove lui manovra anche certi ambienti. Ecco, questa secondo noi è un po' la capacità che ha avuto la Lega di rigenerarsi, speriamo che appunto con gli ultimi scandali legati proprio a questi comitati d'affari la cosa si smonti un po'. Non c'è paragone, se mi permetti, tra gli indipendentisti, anche il potere che possono avere queste persone rispetto al vero potere che è incarnato in personaggi come Tosi adesso.
Sì, quindi al di là di questi personaggi che forse anche un po' da operetta saranno, invece c'è un potere forte che si è legato e continua a legarsi alla destra più estrema e che se ha una componente eversiva si manifesta attraverso altri canali. Però intorno a tutto questo qual è il consenso? Perché i giornali ci rimandano l'immagine di un Veneto sostanzialmente favorevole all'indipendenza, il famoso referendum di cui tanti hanno parlato sembrerebbe rimandare questa possibilità.
Ecco. Allora, il famoso referendum è stata una grande operazione mediatica che è stata pompata e amplificata dai media stessi. Non c'è la percezione, a parte il fatto che pare insomma che i numeri legati al consenso e a quanti sono andati a firmare per il referendum siano gonfiati ad hoc, ma a parte questo non c'è la percezione di una rinnovata credine, di un rinnovato rancore. Il rancore è quello di sempre, il rancore è quello appunto venetista, ma legato al fatto di ci rubano i nostri soldi. Questo è il motore che ha mandato appunto al governo locale Flavio Tosi. E appunto paradossalmente da cerchio magico si è passato a un altro cerchio magico. Non c'è la percezione diretta che, posso sempre sbagliarmi, che però questi fenomeni indipendentisti possano prendere piede se non legati al vecchio modo di fare politica, cioè se non eleggendo dei rappresentanti in loco che portino avanti delle istanze sedicenti indipendentiste, perché Tosi, ma lo stesso Zaia, no? Presidente della Regione Veneto, un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Una volta si dicono a favore del tricolore, la volta dopo parlano di indipendenza, di autonomia, cioè cercano di mantenere in qualche modo un filo diretto con un bacino elettorale che parla anche di queste cose, parla di rivolta fiscale, parla di staccarsi perché come vorrebbe fare la Catalogna, ma non avendo gli stessi strumenti anche culturali.
Quindi sostanzialmente da un cerchio magico all'altro, perché tutto cambi, perché tutto resti come prima.
Tutto esattamente come prima. Prima dicevi tu dei fascisti in doppio petto. Facciamo un passaggio ulteriore: i fascisti sono sì in doppio petto a Verona, ma hanno anche dimenticato in qualche modo le loro vecchie battaglie, ma in nome di un profitto, in nome di un guadagno immediato, quindi rimangono fedeli alla linea da un punto di vista simbolico, ma quello che conta è spartirsi la torta, ed è chiaro questo.
Benissimo, io ti ringrazio molto perché ci hai dato un quadro che certamente dai giornali, dai media, dal dibattito che si stava sviluppando non c'era, forse ci hai anche un po' riportato con i piedi per terra nella concretezza delle cose. Mille grazie Emanuele, alla prossima.
Grazie a voi, a presto, ciao.